Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de Il mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e K ci parleranno di Una prigione per Kirk e Co., Friday's Child, terzo episodio della seconda stagione di Star Trek, podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il mondo della fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 3497.2. Sul pianeta Capella 4 i negoziati minerari con una tribù di capellani legata alle tradizioni vengono sconvolti quando un agente Klingon convince un gruppo di guerrieri capellani ad assassinare il proprio leader per prendere il potere. Kirk, durante la rivolta, viola uno dei loro innumerevoli tabù, impedendo così l'uccisione della moglie incinta del leader assassinato, Akar. Una prigione per Kirk & Co. Marcello, episodio divertentissimo, episodio che è veramente uno di quelli che dici che bello questo episodio, no? Anche adesso non vedo l'ora di riguardarmelo.
Beh, io ho un legame affettivo particolare con questo episodio, sì, l'episodio è carino, è divertente, e anche questo forse non nella top 10 degli episodi di Star Trek, però insomma, se no, non nella top 10, forse nella top 20, quindi sì, bell'episodio.
Godibile, divertente, tante scene memorabili, non magari epiche, però che si ricordano.
Però anche qui con una filosofia di fondo che è quella del pregiudizio, magari del pregiudizio, lo possiamo anche dire che qui insomma ci accorgiamo che qualche volta i pregiudizi, anzi sempre, non vanno assolutamente bene. E come è possibile anche cambiare idea? All'inizio anche certi personaggi sono in un modo e poi assistiamo all'evoluzione. Esatto. Abbiamo anche un dottor McCoy, dai che lo diciamo, diventa papà.
Questo è uno spoilerone.
Uno spoilerone. E quindi non me ne vorrà nessuno, chissà se è vera la cosa, ci guardiamo l'episodio e noi ci troviamo subito dopo, non andate via. Pucci, Gabriella.
Sì, no. Un antico dialetto del resto. Si informi, pucci 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 pucci.
Dai, non è diventato proprio papà, su, dai.
No, dai.
Un papà attivo.
Un papà putativo, dai.
Sì. McCoy, ci sono delle scene incredibili. Allora, sì. McCoy porta il nostro bambino, o il bambino è tuo, il bambino è tuo, no, non è tuo. È tuo. Adesso sta facendo un po' di confusione, stanno degenerando, però ritorniamo a un episodio talmente bello che ci sono delle scene veramente delle scene veramente epiche. Anche i capellani sono una bella razza, molto fiera, una razza un po' violenta,
sì,
quindi
tutto un loro modo di vedere l'onore, tutti i loro rituali, tutto, anche chi deve prendere il comando, perché, per come, no, molto bello.
Peccato che poi non si siano più visti i capellani, con quei bei costumi, poi guardate
bellissimi.
Che bei costumi che hanno.
No, erano molto originali, tra l'altro, quei costumi erano, avevo letto che erano fatti anche, avevano intanto delle zeppe perché dovevano sembrare molto alti,
più alti, certo.
E poi il cappello lì, il coso, doveva essere ancora più alto proprio per fare in modo che fossero dei giganti, tra virgolette.
E poi c'è pure quella scena appunto introduttiva, no? Ci vengono proprio presentati prima nella sala riunioni e poi li incontriamo, che insomma è una cosa rara in Star Trek, una sequenza del genere, che bello, no? Aumenta l'attesa e poi ti insomma, quando li vedi rimani effettivamente colpito.
Sono un medico e non un rocciatore, anche lì un'altra battuta tipica, veramente, veramente straordinaria. È un popolo fiero. C'è un'altra bellissima scena quando poi Kirk sembra perdere un po' la sua così suo essere maschio, quando a un certo punto uno del villaggio lo beffeggia e Spock gli dice l'ha trovata un po' deludente, perché non ha accettato il confronto. E vediamo questi Klingon, quindi, che questo Klingon che instaura questi rapporti con alcuni membri del villaggio. C'è questa sommossa, il re, il capo del villaggio, viene ucciso, Mab diventa il nuovo capo del villaggio, e subito c'è una battuta straordinaria quando il Klingon dice a Mab: ma abbiamo un accordo, e Mab risponde: posso sempre farne uno con lui, rivolgendosi. Grazie. Una battuta straordinaria proprio che ci fa capire l'evoluzione anche del personaggio, e lo dice Mab: essere capo significa vedere anche da una prospettiva diversa. Però io lascio la parola soprattutto a voi che siete gli esperti. Cosa ci lascia questo episodio?
Questo episodio poi alla fine ci sono si alternano momenti molto comici, voglio dire lo schiaffo di McCoy a Elaine,
Elian.
Momenti che invece sono da riflessione, insomma, che ti fanno riflettere un attimino, quindi è bello anche per quello questo episodio.
Il set era al solito il Velasquez Rock,
Velasquez
Rock, 40 gradi ci sarà stati come minimo. Si vede proprio con un sole incredibile. E
gli attori che dovevano fare i capellani, con tutti,
esatto,
quelli.
Poveri capellani, erano messi tutti bardati. E, tra l'altro uno di loro l'abbiamo anche conosciuto, adesso poi vi farò vedere anche le foto. Comunque, senz'altro il personaggio, Mab è un bellissimo personaggio, malgrado alla fine abbia poche battute, però rimane impresso. Il personaggio però migliore è Lian, ovviamente interpretata da Julie Newman.
Catwoman in Batman con Adam West.
Lei è una donna forte che però segue, insomma, è legata alle tradizioni del suo popolo, una donna che non vuole il figlio che porta in grembo, insomma, quello pure è un concetto abbastanza forte, insomma, soprattutto negli anni 60. C'è una scena tagliata in cui lei dice che io lo vorrei uccidere questo bambino, insomma, battuta molto, molto forte. E, per cui è un bel personaggio che poi si scontra con McCoy, che invece ovviamente segue gli ideali della federazione, ed è un bel duettare, no? tra loro due, fino alla bellissima scena dello schiaffo, insomma.
Sì. Sì, esatto.
E lì cambia tutto. No, e
poi
cambia
è anche fondamentale, scusa se ti ho interrotto, è fondamentale il fatto che anche lì c'è una certa crescita, nel senso sia del personaggio di Elan, perché all'inizio non si può fare, no, una donna capellata.
Lei stessa non...
Con il marito. Poi alla fine invece lascia che sia solo McCoy a toccarla, a cercare di aiutarla. Infatti lì c'è la famosa scena, non so, sono un medico, non un ruocciatore, perché non vuole farsi aiutare da Kirk e Spock.
Sì, assolutamente. È un personaggio veramente ben costruito, lei è bravissima anche proprio nelle espressioni, in ogni scena la riempie veramente, anche con questo bellissimo vestito nero che proprio omaggia anche le sue forme. Non era incinta veramente però lei?
No, non era incinta veramente.
Perché poi portarla a 40 gradi incinta.
Esatto, oltretutto ha delle scene anche impegnative, insomma, non da scalatore, però insomma non sarebbe stato raccomandabile con quelle temperature in quel posto. Tanto anche molto bella, bisogna dire lei, vi faccio vedere qualche foto. Devo dire, di questo episodio qui si trovano parecchie foto anche di backstage, perché dovevano avere il fotografo sul set. Cioè, è buffo perché in alcuni episodi si vede che ci sono solo le classiche foto col Chuck, che quelle in realtà non sono foto ma sono riprese, no, prima che partisse appunto la scena, mentre in questo caso si vedono proprio foto di backstage e oltre queste che ovviamente sono foto pubblicitarie. Eccole, queste sono foto che già apparvero nel libro, quello The Making of Star Trek, scritto da Gene Roddenberry e Susan Sackett. Per cui appunto queste il regista sulla foto di destra, e qui vediamo appunto le difficoltà della, comunque insomma, alcune scene sono state impegnative, dello scalare il Basket Rocks, lì c'è la formazione tipica di quel paesaggio che è diventato per antonomasia il pianeta alieno. E oltretutto questo è anche uno di quegli episodi in cui era presente la comparsa con la sua macchina cinepresa 8 mm, per cui ci sono anche backstage filmati, insomma sono molto pochi. Queste invece sono le solite backstage sul set, cioè con il Chuck, e qui un momento divertente che non manca mai
nella capanna.
Qui è l'accampamento con il Klingon, ancora qui dietro c'è Julian Newman, questo è il Klingon appunto, qui c'è appunto Mab che si confronta con la moglie, qui gli stanno ritoccando il costume. E a proposito di Mab, allora dicevo, l'attore che lo interpreta si chiama Michael Dante ed è stato nostro ospite a una convention. Ecco, vi faccio vedere una foto, eccolo qua, è lui, quello sulla destra con la moglie, che appunto è venuto. E siccome io tanti anni fa mi ero fatto un costume proprio da Mab, abbiamo pensato che sarebbe stato carino presentarmi con lui sul palco, a sorpresa, non gliel'abbiamo detto prima, sono salito sul palco mascherato come Mab, eccomi qua, questa è la foto, e io ho fatto questa sorpresa. Tra l'altro il costume vinse a suo tempo nel 1997 credo il terzo premio alla convention di
Modena, se non sbaglio.
Sì,
no,
forse no, era quella sul mare,
Viareggio,
esatto, e poi ha vinto anche il premio all'ultima reunion. Comunque, continuando con le foto, durante le riprese di questo episodio è stata scattata questa storica foto che poi gira tantissimo come foto di, insomma, per mostrare.
Questa non era più una parrucca, però.
No, queste adesso erano suoi.
Finalmente gli erano cresciuti abbastanza. Questa è una scena tagliata, appunto quella in cui vi dicevo prima. Nell'episodio si sente solo, cioè questa cosa è raccontata come diario del capitano. In realtà si vedeva proprio la loro fuga dalla tenda in cui erano trattenuti, e c'era un primo confronto tra McCoy e Elan in cui lei diceva: ah, io vorrei che mio figlio fosse morto, non lo voglio questo bambino. Ed era già un primo momento di confronto tra i due che era interessante. Questa ve l'avevo già fatta vedere in un altro episodio, in questo caso ve la faccio vedere non per il set che si vede alle spalle ma per la prova costume che hanno fatto dei capellani che ancora non avevano anche la cresta, che serviva ad alzarli ancora di più. Loro avevano sia, appunto, sia i supporti sotto le scarpe
e che anche poi la il Kliget avevano,
esatto,
no? Questo
quella,
strumento pericolosissimo.
Questo è il confronto tra la versione originale e la versione rimasterizzata, con gli effetti speciali di fatti. Ovviamente il pianeta l'hanno reso più simile alla Terra, visto che poi di fatto hanno girato sulla Terra a vasche trozzo, per cui è chiaro che anche dallo spazio doveva assomigliare abbastanza alla Terra. Qui si vede nell'episodio originale da lontano brevemente la nave Klingon, e ancora ricordiamo che ancora a questo episodio nessuno aveva mai visto come era fatta la nave Klingon, comparirà solo successivamente. Però nella versione restaurata, ovviamente sempre mantenendola un po' confusa, un po' sfocata, un po' lontana, gli hanno dato la forma che poi sappiamo essere quella giusta, insomma, mentre nella versione originale era una forma così generica. E hanno anche aggiustato, perché a un certo punto cercano di individuare questa nave Klingon e si vede Chekov che guarda questo monitor. In effetti, guardando il monitor originale, non c'è nessuna informazione, non ci sono coordinate, non c'è scritto niente, per cui non si capisce esattamente a che serve questo monitor, dove sono già solo un pallino luminoso su tutto il monitor, per cui hanno pensato di aggiungere qualche dato, qualche dettaglio, insomma, in più. Hanno cambiato l'effetto finale del phaser. E basta, queste sono state le modifiche principali.
Perché Mab poi si sacrifica proprio come un vero capo per uccidere il Klingon. E mai soddisfazione fu più grande che ammazzare il Klingon. Insomma, vedere ammazzato il Klingon, se il perdonerete. Ma
tra l'altro con un'arma, quella il
Kliget.
Il Klingtat, non mi ricordo. Che è molto Klingon, che dopo vengono fuori, no? The Next Generation, la Batlet piuttosto che la Batlet, ma quella è veramente un'arma Klingon, sembra già l'antesignana.
E tra l'altro si vede, sembra anche abbastanza strano che i Klingon mandino, cioè la Federazione manda un'astronave piena zeppa di persone, i Klingon sul pianeta mandano anche lì una sola persona da sola, lì almeno... La Federazione ha mandato una squadra di sbarco.
Un po' l'abbiamo vista già in Missione di Pace, poi si rivedrà anche in Animaletti Pericolosi. Ci sono sempre pochi Klingon che vengono a fare nel negoziato.
Anche fine. Perché le navi sono molto più piccole rispetto all'Enterprise, se non ricordo male. Come
sì, però comunque voglio dire, anche 5 persone possono scendere, insomma.
Sì, no, infatti non...
No, non... Però, questo diciamo, è uno di quegli episodi dove compaiono i Klingon, ma non può essere considerato un episodio Klingon.
No.
Però il personaggio secondo me funziona, nel senso soprattutto nella parte iniziale, perché nasconde, insomma, dietro alle sue intenzioni una diplomazia, insomma, riesce a essere antipatico nella giusta dose.
Sì, assolutamente antipatico, anche proprio ti dà questa proprio sensazione di speriamo che gli succeda qualcosa, perché veramente non ci piace. E dicevi i costumi che poi non torneranno più, ecco, una delle cose più belle che io do a Star Trek sono proprio i colori. Cioè, sembra quasi che una delle scelte della produzione, qui anche in questo episodio si vede, sia proprio questi colori che, visti anche oggi, danno questa sensazione di piacevolezza. Non so se è solo una mia impressione, ma anche le stesse uniformi dell'equipaggio, il giallo, il rosso, rispetto a, danno veramente un qualcosa di bello.
E lì c'è una ragione molto semplice, che Star Trek era una delle prime trasmissioni trasmessa a colori.
A colori.
Esatto, quindi
in un'epoca in cui si stavano diffondendo le TV
i televisori a colori,
ancora non ce le avevano,
America, ovviamente.
Infatti si trovano spesso nelle note indicazioni del tipo: guardate, è inutile mettere questa maglia qui, perché tanto per chi lo vede in bianco e nero non noterà nessuna differenza. Per cui loro erano ben consapevoli che una parte del pubblico l'avrebbe visto in bianco e nero, perché le TV a colori non erano ancora diffuse. E proprio per questo motivo che puntavano molto sul colore. Dopodiché, a questo ovviamente ci si unisce un bravissimo costumista, William Ware Thesis, che ha fatto dei costumi splendidi, rimasti nella storia.
Con pochissimo budget, tra l'altro, con dei budget veramente allucinanti, bassissimi.
Con dei con dei materiali particolari e dei bravi direttori della fotografia che rendevano Star Trek così colorati. Ma infatti negli spot dell'epoca era proprio, come dire, evidenziato in color, Star Trek on NBC in color, lo dicevano in ogni spot, cioè ti dovevano dire guarda che questo lo facciamo a colori, proprio perché era un punto di forza. E il logo della NBC era il pavone che aveva appunto la coda colorata
Colore.
perché era il colore, cioè puntavano sul colore come grande innovazione tecnologica e di fatto lo era, insomma, noi lo diamo
Costumisti
per scontato.
straordinari, effettisti straordinari, ma anche solo il cielo dei vari pianeti colorato. Questo è stato veramente un colpo di genio, veramente una cosa straordinaria. In tutti gli episodi che abbiamo visto sino ad oggi abbiamo incontrato diversi pianeti, chi col cielo verde, col cielo azzurro, col cielo viola, cioè veramente una cosa bellissima che ha fatto arrivare Star Trek e piace anche oggi. Pur essendo immagini datate, restano comunque immagini che guardi piacevolmente. Non sono quelle immagini che dici, vabbè, però sai, si vede, però veramente. Gli effetti
No, beh,
speciali
per
erano fatti bene per l'epoca?
l'epoca
Sì,
sì,
assolutamente.
erano il top per l'epoca,
Tra
assolutamente.
l'altro, tra la prima e la seconda stagione furono ingaggiate già nella prima stagione erano due diverse compagnie che facevano gli effetti speciali, nella seconda stagione furono prese altre due, quindi arrivarono a quattro, perché se no non riuscivano a consegnarli. Era una delle serie che richiedeva maggiori effetti speciali in assoluto ed erano fatti con i modellini, con il blue screen, era il top di quello che si poteva fare allora. L'unico mio rammarico è che hanno smesso di fare i matte painting, che era una mia grande passione. Quelli li hanno usati solo nella
Per
prima stagione.
quello non ce li fai vedere più.
Per quello non ve li faccio vedere più perché non ce ne sono più, nel senso ce ne saranno ancora, ma sono riciclati da quelli che avevano già fatto, perché erano molto costosi, dato il budget di ogni episodio era sceso, no? Nella prima stagione era 195 mila dollari, nella seconda erano 187, una cosa del genere. E già nella prima stagione, su tutti i 30 episodi, solo 4 erano riusciti a stare nel budget, tutti gli altri erano andati fuori budget. E gliel'avevano pure abbassato il budget, per cui è chiaro che da qualche parte hanno dovuto pure risparmiare. Se pensate che nel frattempo il cachet degli attori invece aumentava, no? Perché tra una stagione e l'altra gli attori vogliono essere pagati di più. Per cui una cosa che hanno sacrificato erano i bellissimi matte painting. Però ciò non toglie che gli effetti speciali erano al top per Star Trek.
Sì, ma
Noi
poi
andiamo,
era
sì.
proprio una questione di visualizzazione nuova. Era originale Star Trek, non c'era niente in televisione che potesse essere simile,
Paragonabile.
proprio perché per l'originalità di tutto quello che ci mettevano, colori, fotografia, costumi,
Bellissimo.
tutto, effetti speciali, era un unicum, non c'era. E poi non dimentichiamoci che le stagioni duravano tanto, cioè erano una trentina di episodi a
Trentina di
stagione,
episodi.
no? 10 come ne fanno adesso, voglio dire. Quindi il budget era anche globale molto alto.
Molto alto e veniva suddiviso in più episodi, quindi magari diventava risicato anche per ogni episodio. Noi andiamo in ordine di produzione, non di messa in onda, non diciamo cosa. Ma il venerdì dopo i primi episodi, com'era come scelta, Marcello? Com'è stata come scelta della messa in
Cioè,
onda?
la messa in onda. Allora, all'inizio, la seconda stagione iniziò benissimo. C'era, quindi si erano già formati i primi fan club, c'era una certa attesa, no? Dopo la pausa estiva per i nuovi episodi di Star Trek. Tra l'altro, appunto, noi stiamo andando in onda di produzione, ma il primo episodio ad andare in onda fu uno degli episodi che davvero è
Eh sì.
sempre nella top 10, per cui iniziò benissimo. Purtroppo però poi non è riuscita a mantenersi così alta, per cui poi, malgrado la qualità sia rimasta molto alta, gli indici d'ascolto scesero durante la seconda stagione, probabilmente anche a causa di questo slot del venerdì sera. E questo, insomma, poi ne parleremo più avanti, però decretò il fatto che Star Trek veramente rischiò, questa volta in maniera più seria, di essere
Sì. Sì.
chiusa dopo solo 2 stagioni.
Molto bene. Gabriella e Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti!
Ciao a tutti, ciao!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MAC25. That's MackWeldon.com, promo code MAC25.